City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
Buonasera, buonasera, bentornati a Smart City. Tra le infrastrutture di ricerca, le facility dedicate alla fusione nucleare, il santo graal dell'energia, sono tra le più complesse e anche sfidanti dal punto di vista tecnologico. In queste macchine un gas di idrogeno ionizzato alla temperatura di oltre 100 milioni di gradi viene tenuto intrappolato da campi magnetici sviluppati da magneti potentissimi che si trovano a pochi centimetri di distanza e che per funzionare hanno bisogno di essere tenuti non al freddo, di più a pochi gradi Kelvin, siamo dalle parti dei 270 gradi sotto zero. I fisici che studiano queste macchine infatti amano dire che si tratta del più elevato gradiente di temperatura dell'universo, e questo rende comunque l'idea del tipo di problemi tecnologici estremi che bisogna superare per far sì che la fusione possa un domani rappresentare un'opzione concreta per la produzione di energia. Dunque attualmente vari tokamak, questo diciamo è il nome dei tipici reattori a fusione a forma di ciambella, sono in costruzione in diverse parti del mondo grazie a componenti realizzati da industrie altamente specializzate, di cui parliamo quest'oggi con Leonardo Biagioni, che nello specifico è responsabile dei progetti dell'Agenzia Europea per la Fusione, Fusion for Energy. Buonasera, buonasera Leonardo, benvenuto.
Buonasera, buonasera a lei e agli ascoltatori.
Allora, senta, intanto sono macchine complicatissime, veramente complicatissime, estreme in quasi tutte le prestazioni. Ci fa capire appunto, quando cercate delle industrie esperte, di quali specializzazioni industriali andate alla ricerca per realizzarle?
Ma guardando in generale alle tecnologie industriali più richieste, sicuramente per un tokamak, in generale una grande macchina di fusione, si cercano competenze relative a costruzioni meccaniche di grandi dimensioni, acciai speciali, altissima precisione, specialmente alta precisione considerate le dimensioni di questi componenti.
Certo, sono robe grosse, magari alte 20 metri, che devono essere precise al decimo di millimetro, no?
Esattamente, esattamente. E quindi questa è una tecnologia chiave, le saldature, le lavorazioni, eccetera. E la seconda tecnologia che è assolutamente essenziale è quella dei grandi magneti superconduttori,
certo,
sia con materiali superconduttori, diciamo, convenzionali, quindi a temperature prossime allo zero assoluto, o più recentemente materiali superconduttori cosiddetti ad alta temperatura.
Cosiddetti perché in realtà siamo ancora intorno ai 200 gradi sotto zero. Dopodiché cos'altro?
Dopodiché i materiali ad alte temperature, resistenti alle alte temperature, e in particolare le giunzioni multimateriali tra questi materiali, principalmente tungsteno e la struttura d'acciaio, radiofrequenza alta potenza per il riscaldamento, sorgenti di ioni, elettronica di potenza per il riscaldamento del plasma.
Diciamo una specie di microonde estremamente potente per capirsi come tecnologie, sì.
Tecnologie per la criogenia, quindi per il freddo estremo, per il vuoto estremo, robotica e elettronica resistente a ambienti con radiazioni, data mining, data processing, ambienti di sperimentazione, certo, remota, e infine non meno importanti anche le opere civili che servono per alloggiare queste grandissime installazioni di infrastrutture scientifiche.
Ma queste specialità, c'è una presenza italiana? Beh, per esempio sicuramente so che siamo molto forti nel settore dei magneti superconduttori storicamente, cos'altro?
Ma l'Italia è molto competitiva, è molto presente in tutto ciò che riguarda il core della macchina di fusione. Magneti superconduttori sicuramente, una lunghissima tradizione quella italiana, anche per le costruzioni meccaniche c'è una lunghissima e ottima competenza molto competitiva, e un po' meno conosciuto in Italia c'è anche una supply chain, una filiera molto competitiva per la radiofrequenza alta potenza, in particolare gli alimentatori, la parte elettrotecnica per così dire, le sorgenti di ioni e i materiali a alte temperature.
Senta, ma tipicamente che caratteristiche hanno le aziende che riescono poi alla fine ad aggiudicarsi i bandi?
La grande infrastruttura scientifica, e in questo devo dire la fusione non è differente, è un settore nel quale la media azienda è particolarmente competitiva, perché si tratta di progetti che non offrono grandi opportunità di ricorrente, di business ricorrente, e quindi la media azienda è più adatta, è più, anche più disposta, specialmente quella a gestione familiare che ha magari una prospettiva di attività più a lungo termine.
Un orizzonte più lungo, anche...
più lungo. lungo.
Sì, la possibilità di pensare alla generazione successiva, no? Quello che spesso esatto. oggi molti amministratori delegati non fanno, a volte non pensano neanche al trimestre successivo, figuriamoci alla generazione.
Quindi la media azienda manufatturiera è quella che vediamo più spesso essere competitiva nelle nostre gare, e anche da questo punto di vista infatti l'Italia ha una fortissima certo. tradizione, e questo è uno dei motivi per cui le aziende italiane sono molto competitive.
Si capisce perché si vincono così tante gare. Grazie Leonardo Biagioni, ci risentiremo alla prima occasione per magari parlare ancora più approfonditamente proprio di ITER.
Grazie a lei, molto volentieri, e buona serata di nuovo.
Cari ascoltatori, buona serata anche da parte mia. A domani!